scattata la mezzanotte, l'ora degli eremiti dell'anima, dei cani randagi, dei poeti maledetti, dei fanatici del silenzio, degli instancabili lettori e lettrici di libri, e di te che a quest'ora mi ascolti. Stadio di calcio, tra palazzi in costruzione. Il sole batte sul campo di pallone, tra terra ed erba. Nei piccoli spalti ci sono poche persone. Assistono all'allenamento di un giocatore che tira punizioni dal limite dell'area di rigore. È di spalle, è piccolo di statura, ha i calzoncini bianchi e la maglia azzurra, il numero 10 sulle spalle. La capigliatura è nera e riccia. Davanti a lui delle sagome che rappresentano calciatori in barriera.
Quel giocatore è Maradona, o meglio, l'attore che lo interpreta nel film autobiografico di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio. La scena è questa. C'è Fabietto, il protagonista, che rappresenta Sorrentino, e suo fratello, che assistono all'allenamento di Maradona, che tira le punizioni. A un certo punto Fabietto chiede al fratello:
non ci provi più a fare l'attore?
Troppo difficile il cinema, Fabio. Ho bisogno di andare a Roma. Sai come si chiama questa cosa che ha fatto Maradona?
Le punizioni?
No. Si chiama perseveranza. E io non ce l'avrò mai. E tu dovrai avercela per forza, Fabio.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura.
Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a una nuova Popolaroid. Ho voluto iniziare con questa scena di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino perché, insieme a un'altra scena che ti racconterò alla fine della puntata, mi è rimasta nel cuore. È da lì che è nata l'idea di dedicare questa notte alla perseveranza. Per me la perseveranza si alimenta quando passato, presente e futuro diventano un tutt'uno. Ma non il passato nostalgico, quello che rimpiange, ma quello che, rivivendolo nel presente, ti aiuta a unire i puntini e capire dove sei. E non il futuro pieno di aspettative, ma quello che ti lascia intravedere nella visione ciò che desideri davvero. E tu lo vivi come se stesse già accadendo. E così il presente diventa un dono. E non è un caso che dono si chiami anche presente.
Bambino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
Ho voluto iniziare proprio questa puntata con la leva calcistica della classe 68 di De Gregori, perché Francesco l'aveva dedicata ad Agostino Di Bartolomei, capitano della Roma che dopo 10 anni la tragica sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni del 30 maggio del 1984 contro il Liverpool, che perse ai rigori, Di Bartolomei si tolse la vita. Quel tragico evento ispirò anche il lungometraggio d'esordio di Paolo Sorrentino, che aveva intitolato L'uomo in più, con cui anche vinse il Nastro d'Argento. E siccome Sorrentino ha ispirato questa puntata dedicata alla perseveranza, ecco che vi faccio ascoltare la sua voce intervistato da Massimo Coppola, che ricorda anche quel suo primo lungometraggio.
Poi l'ispirazione forse prima fu la morte di Bartolomei, cioè piano la cosa mi colpì molto, insomma, il suicidio di uno sportivo è cosa rara comunque.
Questa notte la playlist sarà composta da istantanee scaturite da canzoni che in un modo o nell'altro parlano di perseveranza. E questa Popolaroid la voglio dedicare a te, che mi ascolti con perseveranza a quest'ora della notte, o magari anche in podcast. E allora buon ascolto e buona visione. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino Gabi fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Una piazza di periferia. Il pavimento di cemento è segnato dal tempo, tra le crepe, ciuffi d'erba e fiori gialli. C'è un piccolo parco giochi per bambini. C'è un uomo sulla panchina che guarda un bambino che palleggia maldestramente con il papà. La madre li osserva con una borsa della spesa accostata alle gambe. Un anziano con il bastone fermo davanti a una finestra aperta. Si intravede un televisore acceso. Nello schermo due persone che in uno studio televisivo sembra che litighino. Sopra le teste di tutta quella gente, in quella piccola piazza di periferia, il cielo è limpido e azzurro.
Ci sono piazze che non hanno un nome, piazze che non si trovano sulle guide turistiche, piazze di passaggio, piazze di attesa.
Questa è una di quelle. Il cemento è screpolato dal sole, qualche scritta sui muri, qualche sogno andato male. Un uomo seduto su una panchina che non parla, che si guarda intorno, ma è come se stesse altrove. Poco più in là la donna che tiene la sua borsa della spesa tra le gambe e osserva con amore quel suo bambino che gioca con il papà. Il suo sguardo però è quello di una donna tra rimpianti e sogni infranti. L'anziano con il bastone che osserva la televisione attraverso la finestra aperta continua a scuotere la testa. Poi improvvisamente sputa per terra e alza il bastone verso quei due che nello schermo stanno litigando. All'improvviso il bambino che giocava a pallone con il padre lancia un grido e indica in cielo un palloncino rosso perso da chissà chi che sta volando sempre, sempre più in alto nel cielo blu. Tutti presenti in quella piccola piazza di periferia alzano lo sguardo. I loro sguardi sono un po' tristi. Solo il bimbo sorride continuando a indicare il palloncino.
Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria. Chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge
Rino Gaetano metteva tutto dentro le sue canzoni. Un elenco infinito di vite, di destini incrociati, di contraddizioni. Un catalogo umano senza giudizi e senza risposte. Perché la vita è così. Un gioco di equilibri, di fortune e sfortune, di differenze incolmabili e destini capovolti. E sopra tutto questo? Sopra tutto questo c'è il cielo. È azzurro, limpido, indifferente, sempre più blu. Non è un messaggio di speranza né di rassegnazione. È una fotografia cruda e ironica della realtà. La povertà e la ricchezza, il successo e la sconfitta, il lavoro e la disoccupazione, tutto sotto lo stesso cielo. Che tu vinca o perda, il cielo resta lì. E allora, che cosa ci dice questa canzone sulla perseveranza? Forse che resistere non è solo lottare, è accettare senza perdere la voglia di esserci, è capire il mondo per quello che è, senza smettere di provare a cambiarlo però, e non smettere di cercare anche quando tutto sembra uguale a se stesso. Perché, come diceva Albert Einstein, non è che io sia così intelligente, è solo che rimango con i problemi più a lungo. E in fondo la perseveranza è proprio questo, restare anche quando tutto sembra uguale. Perché comunque, anche quando il cielo è grigio, prima o poi ritornerà sempre più blu.
Ragazzo è fermo alla fermata del bus, è solo, sta fissando il cellulare, fissa il piccolo schermo, c'è il viso di una ragazza, la guarda come se da quel viso e da quegli occhi stia cercando una risposta.
Il ragazzo distoglie lo sguardo dallo schermo, vede dall'altra parte della strada un bambino, ha in mano una mitragliatrice in plastica, sta mimando di sparare in alto. Il ragazzo pensa alla guerra che ha in testa e ora ritorna al cellulare e inizia a scrivere. I suoi pollici si muovono velocemente, come se le parole scritte uscissero come proiettili di una mitragliatrice. Ci sono momenti che si ferma e cancella. Guarda davanti a sé come a trovare lì le parole giuste. Abbassa lo sguardo e ricomincia a scrivere. Lo fa una, due, tre volte. Poi si ferma un attimo. Alza lo sguardo, in fondo alla via vede il bimbo con la mitragliatrice in mano che prima di girare l'angolo con la mamma sta sparando proprio a lui. Il ragazzo sorride e fa finta di cadere e morire. Il bambino sparisce, così lui riprende il cellulare, rilegge quello che ha scritto. Si ferma un attimo a pensare, poi velocemente scrive: «Io non mento mai». Finché non mi mentirai tu, e schiaccia invio.
Non mento finché non mi mentirai, e poi non dimentico quasi mai. Ma tanto con gli occhi me lo dirai, però non mi vendico quasi mai. È la testa che è in guerra costante con quello che penso da quando ero bambino. Più immerso dentro quello che vivo. Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivate. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta, solo una risposta. E magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta, una sensazione. Chissà dove, chissà cosa. Ripenso alle cose che ti direi, mi pento e poi non te le dico mai. Attenta alle cose che lascerai, in tutte le case che cambierai. Sto per strada ma non mi ricordo nessuna partenza, e chissà dove arrivo. Sono vittima di una paura, di una resistenza a
cose che vivo. Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta, solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione.
Pensa se fosse una cosa di tutti sbagliare e poi mettere subito di averlo fatto. Ridi perché appartieni a questa categoria oppure perché mi reputi fuori luogo. Ora rispondimi, so che non è troppo facile. Cosa saresti se fossi un oggetto? Credimi, più ci pensi più ti allontanerai. Credimi, basta poco.
Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta, solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione.
Resistenza era il titolo della canzone dei Fulminacci che abbiamo ascoltato. E non c'è resistenza, dico io, senza perseveranza. La perseveranza non è solo andare avanti a testa bassa, non è solo resistere agli ostacoli esterni. A volte la vera resistenza è restare dentro noi stessi senza fuggire. Non smettere mai di cercare, anche quando non sai bene cosa. E non smettere soprattutto di ascoltare, anche quando fa male. Perché la perseveranza è soprattutto questo, cercare la verità, quella che ti appartiene, quella che non dipende dagli altri, dai giudizi, dalle aspettative, perché senza verità non c'è resistenza e senza verità non c'è perseveranza. La perseveranza è il coraggio di ascoltare la verità che senti dentro, anche quando è scomoda, anche quando fa paura, anche quando cambia tutto. Come diceva Albert Camus, nel bel mezzo dell'inverno ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate.
Un uomo in piedi davanti a un muro di mattoni fatto per metà. Il sole all'orizzonte è già molto basso. L'uomo indossa guanti da lavoro, la camicia è arrotolata sulle braccia. Ai suoi piedi un secchio con la malta e una cazzuola abbandonata sul bordo. L'uomo con la livella sta controllando quel muro. La sua espressione è soddisfatta.
Qualche tempo dopo quel muro è diventato una piccola villetta. Ora c'è un tetto sopra quelle fondamenta, una veranda davanti alla porta e un giardino che profuma di erba tagliata. L'uomo è ancora lì, ma stavolta non sta posando mattoni, sta dipingendo il cancello, l'ultimo tocco, l'ultima pennellata. Si toglie i guanti, si passa una mano sulla fronte. Poi sente la voce della moglie dalla veranda. «Grazie!» dice aprendo un regalo. È un libro. Sulla sedia accanto la figlia glielo prende e lo sfoglia. Lo avvicina al viso, chiude gli occhi e inspira profondamente. L'uomo con il pennello alza la mano come a rispondere a quel «grazie». Una goccia di vernice sulla punta del pennello è colato sulla camicia. La figlia lo vede e scoppia a ridere. La moglie scuote la testa sorridendo. Lui le guarda, guarda la camicia, guarda il cancello e ride di gusto. Uno di quei momenti da chiudere gli occhi e assaporare la gioia. Mentre tutti ridono, il sole scivola dietro la collina e sembra che si inchini a quella scena che che diventa quasi teatrale, poi cala il sipario.
Chiudi gli occhi ed immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza. Ah, se vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora, penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo, in mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire è sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Ma il finale, certo, più teatrale, così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino, poi il sipario, ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tempo e il testamento, c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire è sapere, e poter rinunciare alla perfezione.
Thank you.
Costruire è una canzone di Nicolò Fabi, pubblicata nel 2005 come singolo di lancio dall'album Novo Mesto. È uno di quei brani con una verità che appartiene a tutti. Chiudi gli occhi, immagina una gioia, canta Fabi. Eh sì, spesso la nostra mente vola agli inizi, a quel brivido di un nuovo inizio, quando tutto sembra possibile. Ma non si può vivere solo di partenze e nemmeno aspettare a un finale perfetto. E tutto il resto è il giorno dopo giorno e giorno dopo giorno silenziosamente costruire. Questo è quello che canta Fabi ed è questa la perseveranza. Non è l'attimo euforico della partenza, non è l'applauso finale. È il coraggio di restare, di continuare e mettere un mattone dopo l'altro, anche quando sembra che nessuno se ne accorga. Ed è qui che sta la vera bellezza della vita, nella capacità di costruire senza inseguire la perfezione. Perché costruire non è solo un atto di volontà, è un atto di fiducia nel futuro. E allora sì, iniziare è importante, ma ciò che fa davvero la differenza è la costanza nel rinnovare giorno dopo giorno quella stessa gioia che si provava agli inizi. Perché, come diceva Goethe, qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso.
Alberato in autunno. Le foglie rosse e gialle formano un tappeto sul marciapiede. C'è una panchina, è vuota. Accanto però c'è un uomo in piedi con un grosso giubbotto di pelle stile aviatore che la fissa.
Un bambino corre tra le foglie, ne raccoglie una, la stringe tra le dita e poi la lancia in aria come un aeroplano. La madre lo richiama, lascia stare, sono sporche. L'uomo si gira verso il bimbo e dice, sai che anch'io da piccolo facevo volare le foglie come te? Il bimbo si ferma e lo guarda incuriosito. Poi indica con la manina un adesivo sbiadito che l'uomo ha sul giubbotto, un vecchio aereo da guerra. Ti piace? Dice l'uomo. Il bambino annuisce, con gli occhi spalancati. La madre si avvicina, gli sistema il cappuccio e dice all'uomo «Mi scusi se la disturba». L'uomo scuote la testa. «Nessun disturbo. Come si chiama?» «Si chiama Leonardo». Il bambino nel frattempo ha raccolto un'altra foglia e ora ha due aeroplani tra le mani. La donna osserva il giubbotto dell'uomo con più attenzione. «Ma lei è un aviatore?» Lui sorride. «No, no. Progetto però gli aerei, sono un ingegnere aeronautico». La donna abbassa lo sguardo per un istante. «E il mio ex marito invece era un pilota, sa? E Leonardo dice sempre che vuole seguire le sue orme». L'uomo e la donna ora sono seduti a chiacchierare amabilmente su quella panchina che lui prima fissava con nostalgia, forse un ricordo di un amore passato. Però ora lo sguardo della donna, attento e curioso, mentre lui parla, gli riscalda il cuore. Mentre Leonardo continua a far volare le foglie secche d'autunno come fossero aerei. Forse su quella panchina sta nascendo una nuova stagione d'amore.
La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai. L'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà. ne abbiamo avute di occasioni, perdendole. Non rimpiangerle, no, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole. Non rimpiangerle, no, non rimpiangerle mai.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Franco Battiato scrisse questa canzone nel 1983 per l'album Orizzonti perduti, una riflessione sul tempo che passa, sulle occasioni perdute, sulle possibilità che tornano quando meno ce lo aspettiamo. Ma quella che hai appena ascoltato non è la versione originale. È una versione speciale registrata molti anni dopo insieme a Mango. Due voci che sembrano lontane, ma che si intrecciano perfettamente. Battiato con il suo tono mistico e distaccato, Mango con la sua voce più viscerale. Due modi diversi di vivere il tempo e l'amore. E forse è proprio qui sta anche il senso della perseveranza, che poi è il tema di questa puntata di Popolaroid. La perseveranza non è trattenere il passato, ma accoglierlo, trasformarlo, dargli una nuova voce, come ha fatto Mango con questa canzone. Perché le stagioni della vita cambiano, vanno e vengono, ma se continuiamo a cercare, ad aprirci, a lasciare che nuove possibilità ci sorprendano, beh, forse un'altra stagione dell'amore tornerà.
Un angolo di Trastevere, tra i sanpietrini lucidi e le facciate scrostate delle case, c'è una piccola piazza, una di quelle dove il tempo sembra essersi fermato.
In piedi, su una grossa cassetta di frutta in legno, c'è un bambino. Ha i capelli rossicci e ribelli. Il viso è pieno di lentiggini. Indossa una t-shirt a righe azzurre e gialle, troppo grande per lui. Le braccia sono aperte, come un piccolo predicatore. Il viso è acceso dall'entusiasmo. Davanti a lui una piccola folla di passanti incuriositi stanno ascoltando. Accanto c'è un musicista con la fisarmonica sulle ginocchia. Un uomo dal cappello scuro, calato sulla fronte, con la barba incolta e un sorriso appena accennato.
Il bambino alza le braccia come se stesse predicando una verità assoluta. La voce squillante rimbalza tra i muri di Trastevere, sopra i sanpietrini consumati dal tempo.
Se hai scarpe nuove, puoi cambiare strada. E cambiando strada, puoi cambiare idee. E con le idee, puoi cambiare il mondo. Ma il mondo non cambia spesso. Allora la tua vera rivoluzione sarà cambiare te stesso.
Intorno gli sguardi sono assorti. Un uomo con la barba e il cappello calato sulla fronte ha un'espressione scettica. Poco più in là c'è una donna. Guarda quel bambino con ammirazione. Un'ammirazione da mamma. E forse lo è. C'è un anziano, stringe il mento tra le dita riflettendo alle parole di quel bambino. C'è un ragazzo con lo zaino sulle spalle, inclina appena la testa, incerto se credere o meno a quel piccolo profeta in magliette a righe. Il bambino senza paura incalza.
Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.
Un attimo di silenzio, poi un'esplosione di risate. Un applauso che riempie l'aria come il rintocco di una campana. Il musicista si alza, si toglie il cappello e si inchina con un sorriso e poi passa tra la folla. Le mani si infilano nelle tasche, qualcuno lascia qualche moneta, altri semplicemente annuiscono con un sorriso più grande di prima.
Vivere la vita è una cosa veramente grossa. C'è tutto il mondo tra la culla e la fossa. Sei partito da un piccolo posto dove la sete era tanta e il fiasco era corto. E adesso vivi perché non avrai niente di meglio da fare finché non sarai morto. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente. Ma quando passerà, non ti ricorderai più niente. Ma non avere paura, qualcun altro si ricorderà di te. Ma la questione è, perché? Perché ha qualcosa che gli hai regalato? Oppure avevi un debito e non l'hai pagato? Non c'è cosa peggiore del talento sprecato. Non c'è cosa più triste di un padre che non ha amato. C'è il momento di stare su e quello di cadere giù nel fondo. E allora avrai paura, perché a quella notte non eri pronto. Al mattino ti rialzerai sulle tue gambe e sarai l'uomo più forte del mondo. Lei si truccava forte per nascondere un dolore. Lui si infilava le dita in gola per vedere se veramente aveva un cuore. Poi quello che non aveva fatto la società l'ha fatto l'amore. Guardali adesso come camminano leggeri senza un cognome. hai voglia. E se hai fiducia, puoi cambiare scarpe. Se hai scarpe nuove, puoi cambiare strada. E cambiando strada, puoi cambiare idee. E con le idee, puoi cambiare il mondo. Ma il mondo non cambia spesso. Allora la tua vera rivoluzione sarà cambiare te stesso. Eccoti sulla tua barchetta di giornale, che sfidi le onde della radio-televisione. Eccoti lungo la statale che dai un bel pugno a uno sluttatore. Eccoti nel tuo monolocale che scrive una canzone. Eccoti in guerra nel deserto che stai per disertare. E ora eccoti su un letto che non ti vuoi più alzare. E ti lamenti dei governi e della crisi generale. Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.
Nel 2012 Mannarino pubblica Vivere la vita. È un brano che sembra una filastrocca, ma che racchiude una delle verità più semplici e più difficili da mettere in pratica. La vita va vissuta fino in fondo, e ce lo fa dire dalla voce di un bambino, con la sua innocenza, che dice che non c'è niente di meglio da fare che resistere attraverso le difficoltà e poi rialzarsi e provare ancora. Perché la rivoluzione è cambiare noi stessi prima ancora del mondo. È la perseveranza, è anche questo. Cadere e rialzarsi senza smettere mai di credere che domani potrà essere diverso. Nietzsche diceva: diventa ciò che sei, fa ciò che solo tu puoi fare. Sii padrone e lo scultore di te stesso. E così siamo arrivati anche questa notte alla fine della puntata. E tu, cara ascoltatrice, caro ascoltatore che sei ancora lì ad ascoltarmi, forse sei curiosa o curioso di sapere qual è l'altra scena del film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino di cui parlavo all'inizio della puntata. La prima che ti ho fatto ascoltare è stata quella di Maradona, che si allena a tirare punizioni con perseveranza e che ha ispirato questa puntata. E l'altra è quella che ora ti faccio ascoltare, non prima di dirti che si tratta dell'intenso dialogo tra il giovane Fabietto Schisa, alter ego di Sorrentino, interpretato da Filippo Scotti, e il regista Antonio Capuano, interpretato da Ciro Capano. Fabietto, segnato dalla recente perdita dei genitori, sogna di fuggire da Napoli per studiare cinema a Roma. Cerca nel cinema una via di fuga dal dolore, ma Capuano con veemenza lo scuote, lo mette di fronte alla realtà. Ma ora ti faccio ascoltare questa indimenticabile scena. Goditela tutta. Alza anche un po' il volume, leggermente però.
Capuano, Capuano, sono Fabietto Schisa.
A me che me ne fotto, chi te sa?
Sono un suo grande ammiratore.
A me gli ammiratori mi stanno un coppo quazzi. A me piace il conflitto, capito? Voglio, senza conflitto non si progredisce. Senza conflitto è solo sesso. Io sesso non serve a niente.
Dove va? Aspetti un attimo.
Ma sei ancora qua? Ma che guarda fa?
Niente, guardare è l'unica cosa che so fare.
Ah, ma da noi sì o no, ma a me che boh.
Cosa voglio?
Tutto, tutto.
Quello che ha detto a teatro, io sono sconvolto. Cioè, non pensavo si potesse fare a teatro, che uno si alza e si mette a protestare.
E infatti non si fa. Sono io che faccio cazzo che mi pare, io sono libero. Tu sei libera.
Questa domanda preferirei rispondere più avanti.
O tiene un po' di coraggio.
Ce l'ha qualche domanda meno impegnativa, magari?
Ricordate, Ti non danno coraggio, un zucco che femmina è bella.
Senta, Capuano. La vita, ora che la mia famiglia si è disintegrata, non mi piace più. Non mi piace più. Ne voglio un'altra, immaginaria, uguale a quella che tenevo prima. La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. Ecco perché voglio fare il cinema. Anche se avrò visto al massimo 3 o 4 film.
Non basta, schisa. Non basta. Oggi, oggi. Hanno fatto tutto quanto su cazzeci. Ma per fuocirmi ci vanno i palli. E tu i palli tieni, guaglio.
Ho fortissimi dubbi.
E allora se non tiene palla ti serve un dolore. O tieni un dolore?
Sì, quello sì, gliel'ho appena raccontato. Su quel fronte sto messo bene.
E cosa mi hai raccontato? Un dolore? No, no. Tu non tieni nessun dolore. Tu tieni una speranza. E la speranza fa fare film consolatori. La speranza è una trappola.
Mi hanno lasciato solo, Capuano. E questo si chiama dolore.
Non basta, schisa! Ci hanno lasciato solo a tutti quanti. Tu sei solo. Ma passa manco poco cazzo. Perché tu non sei originale. Senta a me. Dimenticati il dolore e pensa solo a te divertire, così hai fatto il cinema. Sì, però io trevo cosa ricci. A te non è una cosa ricci, no? Perché vedi, la fantasia, la creatività, sono falsi limiti che non servono a un cazzo.
Non lo so. Non lo so se ho qualcosa da dire. Come si fa a capire?
Oh, io cazzo ne saggio. Io tengo 4 cose a ricci, solo 4. E tu?
Non lo so. Pensavo di andare a Roma a fare il cinema, così capisco se ci sono tagliato.
A Roma? La fuga. Su palliativo cazzo. Alla fine torni sempre a te, schisa. E torni qui, torni al fallimento, perché è tutto un fallimento, è tutta una cagata. Hai capito o no? Nessuno inganna il proprio fallimento. E nessuno se ne va veramente da questa città. Roma. Ma che cazzo ci vai a fare, sto Roma? Solo le strunze vanno a Roma. Mi hai visto quante cose raccontate stanno da questa città? Guarda. Ma è possibile che questa città non ti fa un immenso niente a raccontare? Insomma, schizzi, a dire qualcosa dici? O si non strunzo con me tutto quanto là? A dire una cosa a raccontare? Forza, coraggio! A dire non ho una cosa a raccontare! E muovete, scegli! A dire una cosa a raccontare! Tieni coraggio, lo dici! È tuo amore o no? A tiene una cosa raccontare,
sì, sì.
È di bello!
Quando sono morti non me l'hanno fatti vedere!
Non ti disunire, Fabio.
Chiamano tutti Fabietto.
E ora che ti fai chiamare Fabio? Non ti disunire.
Ma che significa?
Li hai capito solo. Li hai capito solo, mi spaccino. Non ti disunire, schisa. Non ti disunire mai. Non te lo può permettere.
Ma che significa? Perché?
Perché non ti hanno lasciato solo. E no, t'hanno abbandonata. Senti a me, non c'è andare a Roma. Vieni ma tu. Poi mi trovo sempre qua. Ma così faccio in bocina, ma voglio.
Questa è proprio una scena indimenticabile. Capuano che dice a Fabio non ti disunire. E Fabio non sa esattamente cosa vuol dire. Egli continua a chiedere, ma cosa vuol dire? E Capuano gli risponde che lo deve capire lui solo. E mentre glielo dice, la sua voce si rompe dalla commozione. Perché quel grido di Fabio gli ha trafitto il cuore, come lo ha trafitto, penso, a tutti noi che abbiamo visto quel film in quella scena. In quel grido c'era tutto il dolore di Fabio, il dolore che è esploso tra le mura di quella grotta sul mare scuro di Villa d'Abrò a Posillipo, bellissima location. Un grido che è esploso contro gli scogli, contro la luna che illumina il golfo di Napoli. È un grido che squarcia il silenzio, è il dolore trattenuto che si fa voce. E Fabietto parla dei suoi genitori morti in montagna per un'esalazione della stufa, e lui non li ha potuti vedere, non glieli hanno fatti vedere. E quel grido è il peso di un'assenza, di un addio negato. È la sua ferita più profonda che in quel momento diventa verità, senza più paura, senza più vergogna. E allora Fabio la tiene qualcosa da raccontare, come gli chiedeva Capuano. E allora io penso che la perseveranza sia anche questo. Un'urgenza che ci spinge a scavare dentro giorno dopo giorno, instancabilmente, per trovare il nostro dolore e per capire chi siamo veramente, e poi condividerlo, raccontarlo senza filtri, senza paura di essere giudicati. E forse, a pensarci bene, è proprio questo che forse faccio qui con Popolaroid. Scusate, mi sono un po' commosso io ogni volta che risento quell'audio di quella scena e la rivedo, mi commuovo, è più forte di me. E allora che questa mia voce un po' commossa possa essere un ponte tra le canzoni che trasmetto e le storie che racconto, e te che mi ascolti. Dietro ogni canzone c'è sempre qualcuno che lotta per trovare il proprio spazio nel mondo. Perché in fondo la vera resistenza è continuare a cercare la propria voce. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio. Con Popolaroid, ascolta e vedrai.
Istantanee notturne per sognatori.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Armi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là.